se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Ciao a tutti, buongiorno e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito. Io sono sempre Eric Dufer e come avrete notato oggi è venerdì, ma esce il Dufer e Boldrin, perché a causa di un problema tecnico la puntata prevista per oggi non sono riuscito a registrarla, quindi piccolo scambio, oggi la chiacchierata con Mike, domani si riprende con la normale programmazione. Prima di lasciarvi alla interessantissima chiacchierata con Michele, in cui abbiamo discusso di natura della ricchezza, demagogia, populismo, redistribuzione e tante altre cose interessanti, vorrei ricordarvi che questa sera alle 18 sarò a Magenta per Spinoza e Popcorn. Domani, ovvero sabato 16 novembre, sarò a Pietrasanta in Toscana per il Festival Sofia, la filosofia in festa. Domenica 17 al mattino sarò a Milano per Book City, sempre con Spinoza e Popcorn, e alla sera alle 21 sarò a Bergamo al Club Edonè, sempre per parlare del mio nuovo libro insieme ad Andrea Lombardi, quindi tante occasioni per vederci, partecipate numerosi e sotto c'è il link al mio sito con tutti gli eventi dei prossimi mesi. Adesso non mi resta che lasciarvi allo scambio con Michele e vedrete che non ve ne pentirete, sono circa 40 minuti di chiacchierata ma sono bellissimi e noi ci risentiamo ovviamente con i prossimi episodi di Daily Cogito, quindi buon ascolto, buon fine settimana e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
Michele, ma tu li vuoi i tuoi 161.000 euro? Li vuoi o non li vuoi? Insomma, ce li ho qua, sono tuoi. Li vuoi o non li vuoi?
Ciao, ti mando l'IBAN.
Orca miseria.
Posso darti l'IBAN? Va bene?
No, no, Mike.
In euro ce li hai?
No, in neuro, in realtà. Io ce li ho in neuro, i 161.000.
Ma insomma, non è vero che abbiamo avuto tutto questo successo e che mi dai la mia quota di pubblicità.
No. Siamo molto più bassi di così. E comunque, ragazzi, a quanto pare...
Donate. Che mi tocca andare all'estero e migrare. Sono finito al freddo polacco a mangiare robe bruttissime.
Hanno mandato Mike in Polonia.
Madonna,
ragazzi.
Che mal di magna, ciao.
Ciao Mike, ciao a tutti. Cara.
Ah, no, siamo, guarda, in diretta, devo parlare in italiano, scusami.
Sì, devi parlare in italiano perché sennò qua non piacciamo altrimenti.
No, Mike, io quando vado all'estero, capito che qua c'è il lavoro qua in Polonia per noi immigrati, però sai, la vita è lì. Nel Veneto, allora mi piace parlare il mio linguaggio.
Sono d'accordo, però no, dobbiamo...
Sotto acqua, no?
Dobbiamo contenerci, ma qua no ancora, io abito al nono piano, cioè se finiamo noi sotto acqua vuol dire che veramente l'apocalisse è arrivata.
Qualcuno si è salvato nel Veneto di Zappia.
Qualcuno si è salvato.
No, perché ero un po' preoccupato.
Beh sì, no, da preoccuparsi c'è, e no, da preoccuparsi perché di fronte comunque a dei problemi reali, come quello accaduto a Venezia, insomma, che è un problema bello tosto, poi vengono fuori queste
ma cos'è questa storia di 160.000 che mi devi? Tanto me la noto,
c'è, guarda, anche dei testimoni. No.
Rick
mi
deve 160.000 euro.
In realtà io credo che dal punto di vista di potere al popolo, che si è fatto promotore o fatta promotrice, non so, potere al popolo,
maschile o femminile.
Potere
al popolo, è vero, quelli.
Potere al popolo, si sono fatti
pollo,
promotori.
Ma c'è potere al pollo.
Esatto, potere al popolo, si sono fatti promotori di un messaggio che in realtà mi fa dire che sei tu che devi a tutti noi 161.000 euro, perché dai Mike, diciamocelo. Noi tutti, noi la collettività, tu devi al popolo i tuoi soldi, Michele, perché è evidente che tu non puoi avere tutto quell'enorme capitale che hai. E
no,
quindi...
aspetta, adesso che qua questi qui ci ascoltano sono capaci di credermi, sono morto di fame, sono in Polonia, ti ho detto, ho dovuto emigrare per venire a lavorare, che qua no.
No, vabbè, adesso scherzi a parte. Allora, ne ho parlato ieri anche in Daily Cogito, allora volevo anche coinvolgere un po' te, perché ovviamente...
Quindi potere al popolo, nel tentativo di farsi vedere, hanno deciso che adesso va redistribuita l'intera ricchezza italiana.
Esattamente. Cioè loro hanno fatto questa campagna, che è una campagna...
Poi hanno capito che se la calcolano nella maniera in cui la calcolano, perché suppongo che loro abbiano fatto il solito giochetto, sono andati a guardarsi la stima totale in cui c'è dentro tutto, anche il debito pubblico, che oltre ad essere ricchezza di qualcuno è anche debito di tutti, ecco, quello lì dovrebbero, certo, almeno toglierlo, no? Se proprio sì, vogliono, certo, fare, diciamo che viaggiamo a 6.000 erotti di totale, quindi sono in realtà 110.000 a testa, però non lo sanno che la maggioranza della gente 110.000 ce li ha, perché dentro ci sono i mobili di casa, la macchina, l'appartamento, per carità qualcuno ce n'è anche di più, però il grosso delle persone a sta roba o non partecipa o gli porti via un pezzo di appartamento, qualcuno gliel'ha detto?
No, no, non gliel'hanno detto, ma perché hanno preso... questo è proprio il populismo vetero comunista, che non tiene neanche conto delle differenziazioni.
Vetero comunista.
Vetero deficiente, sicuramente anche questo. Ed è interessante perché, ci sono tante considerazioni da fare. Io appena l'ho vista, appena passato il coccolone comico che mi è venuto, perché ripeto, ho riso, ma nel tempo stesso avevo un colpo apoplettico fatto di risate.
Ragazzi, la verità è che questo Pluto capitalista, plutarchico, rettiliano, comincia a farci i conti, dice, ma ho più di 160.000 in asset.
Non ce li ho mai, che io faccio video su YouTube. Se avessi 160.000 euro non starei qua a fare video su YouTube. Avrei aperto il mio bar a Santo Domingo.
Secondo me di ricchezza rischi di esserci vicino, ma andiamo avanti, va, che non voglio farti conti in tasca.
Non farmi conti in tasca.
Non confondete il reddito con la ricchezza, il valore di mercato di tutta la ricchezza, compreso il vostro vecchio registratore a cassette.
No, allora Mike, partiamo da questo, visto che io volevo parlarne di questo, perché nel Daily Cogito io ne ho parlato in termini concettuali, magari qui mi troverò anche a ripetere, però sentiamo un economista che cosa dice, al netto poi delle considerazioni politiche, su una proposta di redistribuzione di questo tipo, ok, per far capire che in realtà sì, che cos'è effettivamente. A te la parola.
Ma guarda, cosa vuoi dire? Sono follie, cioè questi se ne escono e questa è pura propaganda. È come quell'altro lì che purtroppo anche il dottorato faceva perfino il vice direttore Svimez, ma d'altra parte Svimez è un organo politico, questo che purtroppo l'ha messo a fare il ministro, che se ne esce, che Milano deve restituire. Si capisce cosa deve restituirgli? Sì, perché dove vi portate via i bravi ragazzi del sud che vengono a lavorare, dovete restituirli. Sì, perché loro si portano via anche i ragazzi del Veneto. Io ho tantissimi amici veneti che lavorano Milano nella zona. È populismo sciocco, non ha neanche una base. Come fai a redistribuire la ricchezza degli italiani? A parte, ripeto, che siccome è calcolato in quella maniera lì, il grosso degli italiani ce l'ha già. Mm-hmm. Nel senso che, siccome, se non sbaglio, più dell'80% degli italiani vivono in una casa loro, mm-hmm, e hanno dei mobili, un'utilitaria, eccetera, molto probabilmente la grande maggioranza, la stragrande maggioranza, arriva a una ricchezza calcolata in quella maniera di 100-120.000. Una casa, un appartamento anche modesto da 60, 70, 80, 15-20.000 tra mobili, elettrodomestici, 15-20.000 di macchina,
certo,
giù 5.000 euro in banca o 3.000 e ci sei arrivato, quindi è già qui. Quelli che non ce l'hanno sono quasi tutti i giovani. Ecco, da quel punto di vista, se quello che vogliono dire è di distribuire un po' di ricchezza dagli anziani, che ne hanno tipicamente molto di più di 160, ai giovani, che è vero, a 25 anni non ne hanno nulla e stanno pagando tasse enormi per pagare le pensioni agli anziani, ci si potrebbe ripensare, ma c'è una maniera più pratica di fare il tutto, che abbiamo già discussa. Basta ridurre un po' le pensioni e ridurre un po' quindi in parallelo i contributi sociali. Poi sai,
e magari facilitare
capitalisti, cioè chi ha più di 200, 250.000 o 300.000 perché possiede delle azioni, e diamole, o possiede dei capannoni, o possiede due camion, che ne so, e redistribuiamo ruote e assi a destra e a manca, Poaretti, non so cosa dire.
Cioè. Cosa faccio? Mi arriva a casa il semiasse di un camion.
Sì, ti arriva il semiasse che ti tocca.
A lei, guarda, mi arriva la cassettiera della nonna di Marchionne. La cassettiera della nonna di Marchionne, che me ne faccio?
Pensa a quelli che gli arriva un pezzo di mieti Trebbia.
Un pezzo di mieti Trebbia?
Che non gliela parcheggio la mieti Trebbia che tocca a lei? Quanto vale? 43.000. Dove gliela parcheggio? In garage o gliela porto su al quarto piano?
Il soffione della doccia di Lapo Elkan. Cioè, nel senso, mi immagino...
ai tempi, quando io ero giovane, c'erano tutti questi gruppi cosiddetti extraparlamentari, no? Mm-hmm. e quello più comico si chiamava, credo di averne già parlato con te tanto tempo fa, Servire il Popolo, si era autochiamato Servire il Popolo. Mm-hmm. Poi si divise in linea rossa, linea nera, perché c'erano alcuni che stavano con l'Albania, erano finanziati dall'Albania, altri dalla Cina di Mao.
Okay.
Il capo era uno, adesso non mi ricordo più come si chiami, che poi è finito a Comunione e Liberazione, è diventato da super... che già era famoso perché si faceva i matrimoni rossi, cioè sposava lui i militanti. Era un gruppo molto chic, di buona borghesia, infatti sia Santoro che l'Annunziata fra gli altri ci militavano, credo anche degli altri, credo anche, era una specie di... E ovviamente nel giro anche di quelli come me lo chiamavamo Servire il Pollo.
Servire
perché
il pollo.
Ci sembravano completamente... Deve essere l'uso della parola popolo a sinistra, perché anche questi di potere al popolo mi sembra decisamente potere al pollo. Com'è,
ah, sì, sì,
com'è,
assolutamente.
Ma sai, mi sembra che vada di moda la nuova fase, il nuovo governo ha riaperto. Prima volevano tutti uccidere i neri, i gay, quelli come me, te, che siamo troppo open mind, frequentiamo gentaglia, siamo anche favorevoli al fatto che due uomini vivano assieme, cioè sono tremendi, anche due donne.
Inaccettabile, inaccettabile.
Anche... e adesso invece mi sembra che i media italiani abbiano aperto la diga del sinistrismo lamentoso, cioè prima c'era il clerico fascismo che spuntava continuamente, dicevano delle cose, no, sparategli sulla linea di galleggiamento, adesso c'è questa cosa qui, è stranissima, no? È sempre un lamento, viene molto dal sud, devo dire, Potere al Popolo se non sbaglio è molto, molto presente al sud, no? Se ricordo
certo.
Tanti elettorali.
Sì,
e
sì,
non lo
sì,
so
sì,
bene
sì.
Cosa dire, a me sembrano tutti esempi, guarda, appena oggi abbiamo giusto beccato un professore di economia, evito di dire il nome perché poverino mi vergogno un po' per lui, no? Noto, però molto noto, meridionalista, come dire, università prestigiosa del sud Italia, il quale si lamenta perché ha trovato un biglietto da una città a un'altra del sud Italia solo a 400 e passa euro e che questa è la prova che il sistema discrimina il sud. Qualcuno gli ha fatto osservare che se solo guardava per la stessa data e non aveva proprio la pretesa che fosse super rapido, lo trovava a 60 euro e che forse si era svegliato, si è molto incazzato, eccetera. Ma capisci, era lamento, mi sembra, francamente, data la titolarità, cioè questo è un ordinario di economia, da un lato, Potere il Pollo dall'altro, mi sembrano cose allo stesso livello.
Ma che poi la cosa divertente è che una proposta, che poi ripeto, io faccio anche fatica a chiamarla proposta, è una sparata del genere, viene fuori proprio nei giorni in cui è emersa quell'analisi che sto cercando, secondo Svimez, eccolo qua, l'impatto della misura assistenzialista del Movimento 5 Stelle, il reddito di cittadinanza, è nullo se non dannoso. Cioè siamo di fronte all'evidenza secondo il quale qualsiasi atto di redistribuzione forte, e poi il reddito di cittadinanza in realtà non è anche una redistribuzione forte, ma una redistribuzione morbida, diciamo così, e di fatto sta allontanando le persone dal lavoro e sta danneggiando il mercato del lavoro, di fatto sottraendo un buon numero di persone. Mi sembra che, da quanto ho letto, il danno stimato sia intorno al mezzo miliardo, 500 milioni persi fondamentalmente. Vabbè, poi metto il link sotto perché ho letto un articolo dell'inchiesta.
Sì, ho seguito quella cosa, se non voglio fare pubblicità per Liberi Oltre, ma ne abbiamo anche parlato ampiamente, la Svimez. Ecco, la Svimez
la Svimez, esatto, bravo, la Svimez.
Perfino loro su questo se ne sono accorti, perché è talmente brutale la cosa, talmente brutale. Abbiamo parlato anche mercoledì scorso con Thomas, che ha mostrato proprio i dati sulla reddito di cittadinanza, è pazzesco, è talmente brutale la cosa che grida vendetta. Sì, ma di nuovo fa parte, qualcuno mi ha commentato, siete dei cinici privilegiati, non avete idea di cosa vuol dire farsi andare alla Caritas a farsi dare un piatto caldo. E allora, sai, di fronte a questa retorica così, Riccardo, alzi le braccia, cioè ti arrendi, no?
Perché
se la giustificazione di follie come il reddito di cittadinanza, che coinvolge quasi 3 milioni di persone al momento, probabilmente crescerà, è la situazione estrema dei poveri disgraziati della Caritas, per cui esistono le varie forme di assistenza, vuol dire che hai perso ogni dignità.
hai perso la cognizione
proprio, sì, ormai sì. Nel dibattito italiano il rancore, che è la cosa che io osservo di più da quando vengo lì da anni, il rancore verso tutti, che prima era rancore, ti ripeto, con Salvini al potere i media trasmettevano rancore verso appunto gli altri, no? Quelli che abbiamo elencato prima, adesso è diventato rancore contro dei supposti ricchi, ricchissimi, che poi alla fine sono gente che lavora, eccetera, e che fa, i quali sono colpevoli delle condizioni di vita più disagiate di altri. Ed è una follia continua. Io devo dirlo onestamente, davvero, cioè mi daranno del solito razzista, che non capisco cosa c'entri la razza, ma questo atteggiamento è estremamente fomentato da cosiddetti intellettuali, e la parola cosiddetti qui è intenzionalmente aggressiva, del sud di sinistra, i quali ormai sono lanciati in un lamento continuo che secondo me è distruttivo.
Beh, ma anche perché viviamo in un'epoca in cui il revanchismo meridionalista è esploso, cioè dagli anni 90 tutto il discorso sui movimenti neoborbonici, sul fatto che l'unità d'Italia è stata un massacro, un genocidio, è molto presente, anche se sono tutti discorsi che non sono supportati da alcuna evidenza storica. C'è un bellissimo dibattito, io non so se conosci Alessandro Barbero, però ha fatto un dibattito ecco, ha fatto un dibattito proprio con un neoborbonico, non mi ricordo neanche adesso il nome, ma un giornalista che da
l'ho visto, ma è di un po' di tempo fa, in una libreria.
È del 2012. No. 2012.
Sì,
negli ultimi anni, infatti, c'è stata una recrudescenza. C'è stata una recrudescenza. E credo che quella notizia lì che commentavi lateralmente prima, cioè di quel pensiero secondo il quale Milano dovrebbe restituire, è parte integrante di quell'elemento lì. Poi, dall'altra parte, mi trovo di fronte all'evidenza che il pensiero alla base di quella sparata di potere al popolo, del reddito di cittadinanza, che è sicuramente molto forte al sud, poi in realtà ha un sacco di supporter anche qui, perché a livello culturale c'è ancora in maniera molto molto presente quell'astio nei confronti di chi ha più di altri, senza andare a vedere perché ha più di altri. E ti dico anche di più, io vorrei coniare anche una nuova figura retorica. Tu sai che c'è la reductio ad Hitlerum, cioè quel momento in cui tu ti trovi di fronte. Ecco, adesso invece con questa cosa c'è la reductio ad Silvium, perché ogni volta in cui mi capita di commentare sta roba dicendo, cioè, questi qua, cioè, è evidentemente un'invidia sociale terrificante, deleteria, uno mi fa, sembra di sentire Silvio Berlusconi. Ma no, ma che cazzo, cioè, non è quello il punto, la reductio ad Silvium, dobbiamo assolutamente coniarla questa cosa qua e brevettarla. E non è vero, cioè, non è che perché Silvio la diceva allora è falsa. È vero che esiste un astio molto forte, ed è altrettanto vero che, e qui magari correggimi se sbaglio, ma io credo che questa cosa qua sia importante da dire, c'è un'immagine del concetto di ricchezza che è completamente fuori dalla realtà. Cioè si considera la ricchezza come una sorta di piscina rafferma in cui se tu hai qualcosa è perché l'hai sottratta a qualcun altro, che è un'idea totalmente demente della ricchezza, perché quando uno produce qualcosa, quando uno per esempio, non so, c'ha un'azienda, c'ha una produttività di un certo tipo, non sta sottraendo niente a nessuno, proprio perché non è che stia al posto di qualcun altro, è che c'è questa idea, e anche lì ci sarebbero dei discorsi molto approfonditi da fare. Sai, quando io ho cominciato ad avere successo su YouTube, uno dei commenti che ricevevo di più era il seguente: tu, adesso lo riassumo concettualmente, tu non dovresti esistere, mi dicevo, perché col tuo lavoro tu ne stai portando via il posto a un altro, ok? Che è una cosa molto, molto demente, perché, ripeto, sono io...
Ma posso darti una versione? Gira su... Sì. Un'altra, ecco, un'altra esponente che evidentemente si crede molto importante, che io la seguo, ma in realtà, poverina, per me è una cosa comica, è un fenomeno, la sto studiando, è un fenomeno, è una tal Marta Fana, è un fenomeno mediatico in costruzione da parte appunto della cosiddetta intelligenza sinistronza italiana, mi dispiace, dalla Terza al mondo dei talk show gestiti da giornalisti populisti. Questa adesso si incazza perché è lo sfruttamento di quelli che portano via il lavoro, di questi cretini che vanno a fare i volontari a Eurovision e si pagano anche viaggio e alloggio per andare. Io capisco che uno possa dar fastidio allo star system, ma sai cosa? Ci sono ragazzi che se lo possono permettere, che la considerano una vacanza, vanno, quindi non so se dov'è, se a Amsterdam o dove sia, e per loro è capisci, questa è una forma di, sì, di invidia dell'altro, no? Del fatto che l'altro è diverso da te e vuole comportarsi diversamente da te, ha un'altra nozione diversa da te del lavoro.
E quindi non dovrebbe esistere,
Sì, non dovrebbe esistere, perché sono dei cattivi esempi, no? E quindi questi qua sono degli sfruttati inconsapevoli.
Sì. E poi l'altra cosa, sempre legata a quella deviazione nella concezione della ricchezza, oltre a questo fatto che la ricchezza che tu hai è sottratta a qualcun altro, che è, ripeto, una cosa semplicemente sbagliata da un punto di vista logico e concettuale, c'è anche l'ulteriore elemento problematico, cioè che qualsiasi ricchezza sia quindi di per sé colpevole. Ma vabbè, questo l'abbiamo già toccato varie volte. Cioè...
Guarda, ci stavo riflettendo l'altro giorno, posso dirti, lo butto solo lì, non lo faremo mai, perché... Però è una cosa, in quel famosetto libretto che devo scrivere, in realtà sai cos'è questo? Mm-hmm. Questa roba della ricchezza sottratta è un esempio stupendo della lentezza dell'evoluzione culturale a fronte dei cambiamenti tecnologici. Questa roba che la ricchezza mia era fondamentalmente sottratta a te è vero fino a qua, per il 90% dei casi, per il 90% poi non sempre, il 90% dei casi in economie agricole di tipo medievale, in cui la proprietà della terra è fondamentalmente ottenuta con un atto di violenza. E in cui alla proprietà della terra del signore o del vescovo o dell'abate o di chi vuoi tu, anche semplicemente del signorotto, tipicamente del conte, si accompagnano dei diritti feudali sul lavoro degli altri.
Certo.
No? In un'economia non di mercato, in un'economia in cui una grande proprietà, parte della proprietà privata della terra è ottenuta non con mezzi di scambio attraverso creatività, ma con la violenza.
Con coercizione, sì.
Coercizione o l'esercizio di diritti acquisiti comunque con coercizione. È vero che la ricchezza tua è la povertà mia.
Certo, certo, giusto? Sono pienamente d'accordo.
La cosa è questo meccanismo che viene, in parte, Marx in parte capisce che è diverso, ma... Lui stesso, adesso sto facendo troppo la storia della filosofia, anzi meglio che mi fermi se no vado avanti, però secondo me viene traslato nella sua analisi, ok, nella forma di questa disperata ricerca di cercare di provare che c'è il plus valore che viene portato via, no?
Sì.
Infatti non gli riesce notoriamente, sai che c'è questo problema, deve inventarsi, beh, non ce la fa proprio logicamente, e rimane profondamente in tutto il... sinistrismo, ma in realtà populismo, che continua a pensare al mondo in cui viviamo come un mondo in cui la ricchezza è data, è fondamentalmente la terra, il tempo di lavoro, il contadino, per cui il ricco è uno che gliel'ha portata via con la forza, e quindi certo, quello che è ricchezza tua è povertà mia. Ma la cosa interessante è che da 300-400 anni a sta parte è sempre meno così.
Certo, certo.
E oggi è incredibilmente meno.
Ma perché non ci si rende conto? Esatto, non ci si rende conto, per esempio,
per Pippone.
No, hai fatto bene, ma mi ha dato anche lo spunto. Non ci si rende conto che l'esistenza della concorrenza, che nel feudalesimo non c'era, perché il signorotto che ti sottraeva la terra non era in concorrenza con te, assolutamente. Oggi invece esiste la concorrenza non può prescindere dal fatto che io abbia una serie di scelte da compiere, e in quella serie di scelte la mia ricchezza non dipende più dal fatto che la sottraggo direttamente a te. Possiamo dire che la mia ricchezza deriva dal fatto che, per esempio, non so, la soluzione che io propongo al mercato funziona meglio della tua. Ma è evidente che lì non c'è una sottrazione, non è che io ti sto sottraendo la ricchezza, io sto producendo un valore per la collettività che la collettività non trarrebbe dal tuo lavoro. E quindi da questo punto di vista non è interessante questo che hai detto, cioè nel senso, potrebbe ancora essere un modello interpretativo che in Marx effettivamente c'era fortissimamente ed è sopravvissuto in un certo tipo di retorica politica di sinistra, quindi un'interpretazione di un mondo che è passato, il mondo della servitù, della gleba e via dicendo, che però oggi sembra che ci siamo dimenticati che non esiste più. E c'è un ulteriore aspetto, ed è secondo me la cosa più assurda, e mi allaccio, non farò il nome, però è un post di un ragazzo con cui in passato ho avuto vari scambi, che ha scritto un post su Facebook che mi ha lasciato allibito. colpito, ho detto, ah, oh, sono rimasto così. Raccontava di un viaggio che lui ha fatto su Flixbus, ok? E durante questo viaggio lui si è trovato a... è un viaggio che, per cui ha pagato 15 euro e che lui durante la notte ha dovuto farsi questa svegliataccia per prenderlo, perché è studente, non riesce quindi a pagarsi un aereo, un bus e via dicendo. E dopo questa svegliataccia, viaggiando tutto scomodo, è anche dovuto entrare nel gabinetto del Flixbus, che è scomodissimo, e ha pisciato ed è stato umiliante, via dicendo. Ha detto, è incredibile pensare che poi ci sono delle persone che non hanno maggiori capacità di me, non hanno maggiori diritti di me, che possono viaggiare in prima classe, di qua e di là, solo perché hanno più denaro. E allora, alla fine di questo post, in questo delirio incredibile, scriveva, questa cosa dovrebbe farci sollevare, ovviamente è uno che è affiliato a Potere al Popolo, perché è lo stesso identico messaggio. Però non ci si rende conto, a mio parere, questo è un punto fondamentale, che uno dei motori e dei carburanti fondamentali per il benessere è proprio, sono due elementi. Uno è il fatto che attraverso il mio lavoro io riesca ad avere una gratificazione che mi permette anche di vivere meglio rispetto a ieri, non necessariamente degli altri, ma che io possa vedere un progresso nelle mie condizioni di vita. Cioè, per esempio, anch'io a 21 anni viaggiavo con Flixbus, oggi fortunatamente grazie al mio lavoro riesco a viaggiare con la classe business di Trenitalia, ok, da un luogo all'altro d'Italia. Ed è bello vedere che io abbia avuto questo progresso, ma in secondo luogo, ed è la cosa di cui ci dimentichiamo spesso quando, anzi si dimenticano spesso, è che è proprio da quella, dall'osservazione di quella disparità che le persone dotate di un po' di energia mentale faranno di tutto per non trovarsi più in quella condizione, che è ciò che sta dietro alla retorica dell'uguaglianza. Anche qui l'ha detto benissimo Popper nel libretto Perché la libertà è meglio dell'uguaglianza. E il fatto che quando tu dici io voglio istituzionalmente livellare tutte quante le disparità, anche quelle più, perdonami, però quelle più triviali, perché un conto è la disparità fra il minatore e il manager d'azienda, un altro conto è la disparità fra uno che viaggia su Flixbus e uno che viaggia su Trenitalia in classe business, ok? Cioè non è una disparità che dice, ah, c'è un'ingiustizia divina dietro questa cosa. E ci si dimentica che, ripeto, uno dei carburanti che ti permette di migliorare le tue condizioni attraverso il tuo lavoro e le tue idee è anche dire, io non voglio mai più viaggiare in queste condizioni. E quindi domani agisco meglio per migliorare le mie condizioni attraverso anche un'elevazione della mia ricchezza. E se tu togli questi due elementi, tu di fatto stai ammazzando ciò che ci rende individui umani, che è l'accorgersi di una disparità di cui io magari sono in questo momento lo scalino minore e quindi la mia azione che mi può portare allo scalino superiore. Veramente
molti ti diranno sei molto alcune delle cose che hai detto potrei qui squigliare, nel senso che sai c'è un problema, questo è molto la signora Rand e questa idea erculea che io non è che apprezzo particolarmente come descrizione di come funziona la mente umana. Un giorno o l'altro dovremmo scherzare,
ne parleremo della buona pain.
In realtà di fondo sono d'accordo, sono due osservazioni che vorrei mettere. In Italia questa sì. Cosa è particolarmente forte perché oltre a una forma di invidia sociale, di radicata convinzione, perché l'Italia, di nuovo, torniamo sempre lì, siccome non sono mai state tagliate le teste e siccome le condizioni di privilegio ottenute con coercizione in Italia contano, hanno contato fino all'altro giorno e contano ancora, mm-hmm. È particolarmente diffusa e anche storicamente giustificata questa idea che il ricco, quello lì, alla fine è un pallavicini, alla fine è un proprietario terriero, alla fine è il figlio, l'erede del proprietario terriero. C'è questa cosa, va riconosciuto, è uno dei limiti storici della borghesia italiana, che non avendo mai tagliato teste, non è nemmeno mai riuscita a giustificare il proprio accumulare di ricchezza attraverso il lavoro e l'intrapresa, perché si è mischiata con quelli che la ricchezza l'avevano accumulata con la violenza, con il sopruso, con i diritti feudali. L'altra ovviamente è l'enorme influenza della Chiesa Cattolica, perché sei l'altra faccia del tuo ragazzo che sulla Netflix protesta perché lui ha dovuto andare a fare la pipì in auto.
Ma protesta su Facebook però, protesta su, non su Netflix, sì, vabbè, non su Flixbus, ma su Facebook.
Ma l'altra faccia è quello della commiserazione, cioè quello che di fronte a osservazioni su come eliminare la povertà diffusa o come migliorare le condizioni di vita della gente, e quando dici bisogna stimolare la capacità della gente di essere creativa, di lavorare, di muoversi, di avere intrapresa, di studiare, di rischiare, di metterci del proprio, ti dice non hai pietà, quello che menzionavo prima, per i più sfortunati. Di nuovo, questo è ovviamente falso e tutta la questione è dove comincio a fare l'intervallo, no? Dove segno il confine fra gli sfortunati che davvero hanno bisogno del mio aiuto e quelli che invece potrebbero aiutarsi da soli, secondo il motto aiutati che il ciel t'aiuta.
Certo.
E quello che io osservo è che in questo paese affetto da cattolicesimo pietista, dall'abitudine della carità, di quelli che chiedono la carità, della chiesa che fa le carità, quella soglia è estremamente alta, e cioè il pietismo viene applicato a situazioni di cui non ci sarebbe bisogno.
Bisogno di, sì, sono d'accordo.
Il mischiarsi di queste due cose profonde, vere, italiane, che altri paesi hanno molto meno, rende questa roba insopportabile che tu hai rilevato, il potere al popolo che vuole redistribuire a ognuno i 160.000, una cosa che in Italia la gente prende seriamente.
Certo, sì, esatto, è quello il punto.
Perché
è...
in Spagna nessuno prenderebbe seriamente una stronzata del genere.
Perché hanno tagliato le teste.
Perché qualche testa è stata tagliata, perché alla fine sta roba del cattolicesimo pietismo, in Spagna dico.
Certo.
C'è meno e quindi, anche se c'è anche lì, c'è meno, e mano a mano che te ne vai lontano da questo strano paese, diminuisce. Forse dovremmo parlarne, Riccardo, perché tu hai questa roba un po' rand che io vorrei
no, ecco, provare. Vorrei prima di farti andare avanti, vorrei dire, io il discorso che ho fatto prima è ovviamente un discorso di massima, poi su queste cose qua bisogna entrare nei particolari, non vorrei venir preso come quello che dice l'imprenditore è sempre un eroe che porta... No, assolutamente, cioè questo ci mancherebbe. Però un giorno dobbiamo entrare a parlare un po' di Ayn Rand, non tanto sul discorso della ricchezza, quanto piuttosto sul discorso etico legato all'egoismo e queste cose qua. Comunque vabbè, poi lo lasciamo per un'altra volta quella cosa lì. Cos'è che
sì, dicendo? Sì, dobbiamo parlare un'altra volta questa roba dell'egoismo, perché per parte mia, ma molto brevemente, riconosco il fatto che vi sono persone caratterialmente, psicologicamente, individualmente più deboli, e che, cioè, io credo, la mia reazione è che un certo livello di disuguaglianza sia inevitabile, e che la risposta a questo livello di diseguaglianza debba essere anch'esso. C'è una parte a cui dobbiamo rispondere socialmente sotto forma,
certo,
di assicurazione sociale,
ma
c'è una parte a cui dobbiamo rispondere individualmente, perché dipende molto, certo, dalla nostra percezione, appunto, di... Vabbè, ma qui andiamo su discorsi difficili.
Ma guarda, ti lascio solo uno stimolo che magari può essere anche una cosa bella, bella da vedere proprio, perché a me è piaciuto, ero molto diffidente, ma mi è piaciuto, perché avesse visto il documentario Nella mente di Bill Gates su Netflix, in cui ci sono un sacco di cose legate a una certa mitologia, Steve Jobsiane, tutte queste cose qua, però, per esempio, il momento in cui si racconta il modo con cui lui ha investito in alcuni paesi del terzo mondo per la produzione di sistemi, ad esempio, di smaltimento dei rifiuti organici, lì tu vedi, secondo me, che cos'è la ricchezza in movimento, cioè il fatto che lui non è arrivato in un paese, in una città, e abbia detto, qui non avete sistemi di smaltimento dei rifiuti, guarda, avete le latrine dietro la strada con malattie. Lui non è che ha detto, ok, tenete questi 25 milioni di dollari e fate quello che volete, no. Lui ha fatto dei concorsi all'interno proprio della popolazione per far venire fuori quali fossero le idee più interessanti. E dopo quel tipo di concorso ha dato il denaro, ha fornito le risorse, e queste sono persone che, utilizzando questo denaro e poi anche in parte restituendolo, e questa è la cosa veramente interessante, quindi non era del tutto una donazione ma era anche una parte di prestito, hanno migliorato enormemente le condizioni della popolazione, per esempio con sistemi di smaltimento della cacca, ok? Problema che noi non abbiamo da molto tempo, e di solito ci dimentichiamo quanto siamo fortunati a non avere la cacca intorno in giro per le strade, ma non era molto tempo fa, insomma, che qui le cose andavano in quel modo.
Esatto,
e quello è una cosa interessante, perché ci dice, come tu giustamente fai notare, che ci sono situazioni in cui socialmente e a volte psicologicamente c'è bisogno di aiuto, ma anche lì bisogna vedere come l'aiuto arriva, e non è attraverso una redistribuzione non è attraverso quel tipo di puttanata, perché è una puttanata sotto ogni punto di vista, che invece vuol soltanto far sì che quelli di Potere al Popolo si dimostrano per quello che sono, cioè personcine bisognose di attenzione che dicono ehi, ci siamo anche noi, ci fate arrivare al 3% per piacere? Questo è un problema.
Ma sì, ma sai, ti dirò, ormai cioè, quelli di Potere al Popolo in tutto questo sono solo l'effetto, ecco, forse è proprio quello che dici tu, che nella misura in cui il Movimento 5 Stelle ha fatto quello che ha fatto, ha sdoganato purtroppo, convincendo la gente che bastava redistribuire l'onestà e diventavano tutti ricchi senza lavorare, senza fare niente, con reddito di cittadinanza. Il PD e l'intera sinistra gli ha corso dietro, questi che sono uno schitto di passero nell'universo, nel mezzo di un uragano, ovviamente devono uscirsene con delle cose ancora più truculente per farsi vedere. Però la vera responsabilità, va detto, non sta di questi poveretti nel senso negativo della parola, di Potere al Pollo, ma sta nel mainstream, sta in Piazza Pulita, sta in Floris, sta nelle Annunziate, sta nei Renzi, sta nei Zingaretti, sta nei Provenzano,
sì, sta in questa
scandalosa, continua, infinita a cultura del lamento, della redistribuzione, della rivendicazione, che ha talmente corrotto i cervelli degli italiani, che io ti dirò, in giorni come questi, venendo qua, lasciami essere un po' lirico, mi passa proprio la voglia. Delle volte mi passa la voglia, cioè anche di stare in video, di stare a parlare, perché dico, ma andate a fare. Ecco, posso dire una cosa? Stamattina mi hanno chiesto di fare due invited lecture a due classi grandi, di undergraduates, di qua, ok? Ecco, ho visto un interesse enorme in quello che raccontavo. Ho visto una voglia, un interesse che mi dispiace a Ca' Foscari non vedo nei miei studenti. Ho visto gente farmi domande, io ho questa abitudine che dico fatemi domande, provoco. Mi facevano domande, diventava Rossi, parlava certo. Mi facevano domande. Ecco, questo tipo di atteggiamento, voglia di fare, di realizzarsi, io in Italia non lo vedo più e credo sia il prodotto, sì, in parte di un arricchimento del paese, ma neanche tanto. Guarda, il centro di Varsavia è molto meglio del centro di Roma, ma molto meglio, a parte che è pulito.
Hai preso Roma, che è una città al collasso.
Vabbè, sono le due capitali, ma insomma è paragonabile.
Sì, sono d'accordo, sono d'accordo.
Di Milano, insomma, non ha le ricchezze antiche di alcune zone di Milano, ma insomma è abbastanza paragonabile. E vabbè, questo vedo. A me proprio ormai questa diffusione massiccia di questo lamentismo nazionale mi dà un po'... Devo dire che sarà l'età, ma mi sono un po' stancato.
Sei riuscito
a farmela venire in mente, mi sono proprio un po' stancato. È un po' vomitevole sta roba.
Sono d'accordo, ma nonostante questo, un po' einrendianamente, noi diremo andiamo avanti.
Anche se a te non sembra, io alla fine sono un figlio sul piano totalmente personale, esistenziale, di una combinazione convessa fra Nietzsche, Heidegger e Merleau-Ponty, quindi io lo spirito einderandiano ce l'ho molto poco.
Vabbè, dai, ne parleremo, dai, sarà uno dei prossimi, perché è interessante, visto che io sul canale ancora non ho mai parlato in modo analitico della RAND, potrebbe essere un'occasione per una prossima chiacchierata, sicuramente.
A proposito, bene. Qualcuno si è messo a fare la classifica dei migliori licei d'Italia, non so come li abbiano classificati.
Non l'ho mica vista, interessante. Mandami
sì, guarda caso, sono tutti a nord di Pisa.
Ecco, perfetto.
E Scopio.
Bene, allora, grazie.
Agnelli, interessante.
Fondazione Agnelli l'ha fatto?
Ah, sarei contento, lo scientifico classificato numero uno è il Giovanni Battista Quadri di
Vicenza, il Quadri. Ma dai, visto. Sì. Beh, è un'ottima scuola. No, io no, non sono. Infatti sto facendo il filosofo su YouTube, non sono a fare il manager della Golden Sachs.
Avevi fatto il classico.
Sì. Ciao a tutti, ciao Mike, buon weekend.
Ricordatevi che non è tutta invidia ciò che pensa.
Ciao a tutti.
Ciao carissimo.
Puoi seguire i grandi chef, le più famose pop star, i più noti influencer, o puoi seguire la libertà. Nuova Jeep Avenger Hybrid. for Freedom Followers.
Nuova tecnologia iHybrid con cambio automatico, Select Terrain e infotainment da 10 pollici. Nuova Jeep Avenger, benzina ibrida ed elettrica, tutte alla stessa rata con incentivi Jeep. Prova la nuova iHybrid sabato 18 e domenica 19. Info su jeepofficial.it.